Michela Salvetti lavora come psicologa nel carcere di San Gimignano. Il carcere ospita 100 detenuti di media sicurezza e 300 di alta sicurezza, tra cui alcuni detenuti condannati all'ergastolo e alcuni condannati all'ergastolo ostativo. Michela Salvetti, in cosa consiste il suo lavoro?
Allora, io nel carcere di San Gimignano mi occupo soprattutto dei detenuti che non sono né tossici né in regime psichiatrico, e sono tutte le persone che fanno richiesta di colloquio con lo psicologo o rispetto ai quali il magistrato chiede di avere un profilo di personalità. E poi, sempre all'interno del mio lavoro, c'è la possibilità di inventarsi dei progetti con cui poter favorire il riferimento delle persone detenute. Per esempio, in questo periodo abbiamo iniziato ad attivare un percorso dedicato alla paternità e un altro percorso più piccolo dedicato ai detenuti di età inferiore ai 30 anni, che consiste nella loro possibilità di iscriversi ad un concorso di giornalismo scientifico seguiti all'interno dal carcere da me come tutor, proprio per favorire loro la possibilità di cercare di fare esperienza di situazioni costruttive che li portino anche a riappropriarsi di alcuni valori legati per esempio in questo caso alla tutela del territorio, che li porti per una volta ad essere promotori anche di valori legali.
Michela Salvetti, nel carcere di San Gimignano ci sono 400 detenuti, voi siete 4 psicologhe, quindi 4 psicologhe per 400 detenuti. E il vostro lavoro è importante perché voi stendete delle relazioni sul profilo psichico dei detenuti e queste relazioni vanno a un magistrato che poi deve decidere se per esempio dare o no, concedere o no delle misure alternative. Come si fa in 4 a lavorare bene con 400 detenuti?
Che qualcuno sia di colore, che qualcuno li consideri ancora degli uomini nonostante abbiano ucciso magari un amico, un compagno. Ecco, in questi casi forse avere poche ore piace, perché sono le occasioni in cui la sicurezza sociale, la possibilità di intervenire, di prevenire poi delle recidive, si scontra con la mancanza di risorse.
Tra i detenuti condannati all'ergastolo per omicidio ci sono anche delle persone che hanno commesso l'omicidio a 19 anni, a 20 anni. Lei che lavoro fa con queste persone che si trovano a 20 anni ad avere di fronte una vita che trascorrerà in carcere?
Io sto seguendo un detenuto che ha un fine pena mai, come dice lui, e ha commesso un omicidio a 19 anni, verso un coetaneo che era anche un suo amico. Uno dei motivi che l'ha spinto a farlo e che è il motivo ai più diffusi, al di là del denaro o di altre situazioni, è la paura. Lui ha avuto paura e ha avuto un gesto di perdita che ha portato alla morte di questo suo amico, che lui considera un suo amico. E quindi dopo 7-8 anni in cui lui era in detenzione, è venuto nel nostro carcere e io ho iniziato così questo percorso ed è iniziato così. Lui mi ha raccontato: io ho ucciso un mio amico. A partire da questa sua affermazione abbiamo iniziato a parlare, mi ha raccontato quello che era successo, mi ha raccontato che era il suo primo reato a una famiglia di persone che non hanno mai commesso alcuna illegalità, anzi, e mi diceva: io voglio, questa è la prima volta che io parlo con qualcuno della mia storia, e gli dico: io quando sarà tutto finito sto anche pensando di voler scrivere una lettera al papà di questo ragazzo, che è stato mio amico, una lettera di scuse in cui io provo a raccontargli quello che è successo e a chiedere il suo perdono, anche se non lo terrò, da solo non ce la faccio. E io gli ho detto: io ti capisco, la capisco, e lo facciamo insieme, se lei vuole lo facciamo insieme, facciamo un percorso e questa lettera la scriviamo insieme, non nei contenuti, ma io sarò diciamo così la sua compagna di viaggio per poter fare questo percorso. Con altri detenuti si tratta di aiutarli a significare la giornata. Io ho visto la giornata da chi mi ha fermato e mi ha detto: dottoressa, quanti anni mi dà? Io ho detto: ho 27 anni e sono fino a pena mai. Queste affermazioni, quando uno le raccoglie per un attimo, impattano un po' non solo con la professione ma anche con il lato umano del professionista, e quindi si tratta di veramente in questo caso reinventarsi un modo per significare per esempio il tempo, perché le persone si chiedono: mi dia una speranza, mi dia un orizzonte, se non è perché in questo momento io so che sto rinunciando alla possibilità di avere dei figli, di avere una vita esterna, ai miei familiari e coetanei. con lui e con altri, per esempio, abbiamo proposto di fare, non so, sembra poco, però insomma, oltre ad ascoltare la sua storia personale ed essere vicino nel riaffrontare anche in questo caso un omicidio di un coetaneo, a fianco abbiamo deciso di proporre quello di farlo partecipare, per esempio, a un concorso di giornalismo, non tanto per il premio, ma questo concorso dedicato ai ragazzi lo reinserirà in un gruppo di pari, lui non sarà più l'ergastolano, quello isolato da tutti, avrà la possibilità di scrivere un suo articolo, questo articolo sarà messo in rete e i ragazzi della sua età lo potranno leggere e riscrivergli, e inizierà un dialogo magari con queste persone che va al di là del fatto che lui sia in carcere. Ho persone adulte che hanno commesso dei crimini terribili, insomma, quelli che quando si leggono sui giornali dici sempre, forse è malato, no? Quando una mamma uccide un bambino, o quando una persona massacra o infierisce sul cadavere di qualcuno, noi diciamo sempre, probabilmente è malato. E io francamente credo che in realtà queste storie terribili abbiano sempre appunto accompagnato l'umanità, dai punti greci sono i fondamenti della psicologia, cioè, nella letteratura, nei libri, dopo poco tempo fa rileggevo Uomini Notti di Torini, la domanda era, noi consideriamo nell'uomo la vittima, quella che soffre, quello che sta male, quello che patisce, ma il resto è nell'uomo uccidere qualcuno, è nell'uomo il nazismo, il fascismo, la risposta è sì, perché sennò non ci potrebbero essere.
Quindi diciamo che lei si trova davanti quelli che poi vengono definiti dai giornali mostri.
Sì, ma anche loro si sentono in alcuni casi, non in tutti, perché per alcuni non si percepisce proprio questa situazione, anzi, ad alcuni bisogna essere onesti, aver ucciso un proprio congiunto o a delle persone, non per loro, oltre a negare di averlo fatto, magari è una forma di sollievo. Però la gran parte di persone, ritornando a quel momento che è comportato l'uccidere, ha paura di se stesso, ha paura di quello che ha fatto e paradossalmente si ritrae, quindi non lo elabora, non lo affronta. Quando mi chiedono, ma perché dottoressa lei ci chiede di ritornare a parlare di quello che ho fatto, perché io devo ritornare lì e rivedere la scena in cui ho ucciso una persona e mi ricordo la faccia, mi ricordo cosa è successo, perché mi ci vuole far ritornare, io non ce la faccio, no? E io quello che dico loro è, perché io voglio che lei conosca così bene se stesso da capire quello che l'ha portata quel giorno a fare quel gesto che ha portato alla fine di una vita, perché voglio che lei non lo rifaccia, perché è importante che lei conosca se stesso.